la mail il tuo successo, tutto quello che ti è successo in questi anni, è la dimostrazione che la musica che fai tu non è musica esclusivamente per conservatorio o musica per, diciamo, posti, chiamiamolo così, più ingessati, no? Rispetto sempre ripescando nei tanti aneddoti se non sbaglio, tu una volta, penso anche qua diversi anni fa, ti presentasti al Conservatorio Giuseppe Verdi per un'audizione per suonare, e ti presentassi con dei tuoi pezzi, suonassi dei tuoi pezzi e non suonassi, che ne so, Chopin, Bach, cioè. E vieni escluso, sei stato. Che è vero allora che uscire da un ambiente così forse istituzionale come appunto quello della musica che si fa nei conservatori, in fondo dà questa, per usare il tuo titolo, dà questa musica un'aria ancora più, rende questa musica ancora più libera e quindi accessibile a tutti, cioè il conservatorio può essere un ostacolo alla diffusione di questa musica, o parlo del conservatorio per dire gli ambienti più istituzionali, e quindi è possibile invece divulgarla in maniera più popolare, proprio come stai facendo tu.
Allora, hai toccato un punto nevralgico. Magari dire una cosa impopolare, ma il conservatorio è stato fondamentale. Perché? Perché per poter dire qualcosa di significativo oggi, in termini artistici, è necessario avere una conoscenza profonda di quanto è stato già detto, quindi del passato. E il conservatorio è stato questo per me. È stato studiare in profondità molto duramente tutti i grandi classici del passato, altrimenti tutto questo entusiasmo probabilmente non ci sarebbe stato, perché se non passi attraverso la complessità e non la risolvi e non inventi una nuova semplicità che però ha alle spalle quella complessità lì, si cade nella banalità Quindi è stato necessario passare attraverso il conservatorio, che per me è stato durissimo, perché sono stati 10 anni di pianoforte e 10 anni di composizione. Tra l'altro composizione a Milano, quindi in una città in cui mi sono dovuto trasferire, una città molto dura e molto difficile. Però quando entri dentro ai classici, devi avere anche la forza intellettuale di prenderne le distanze e di affermare le tue idee, perché comunque tu stai vivendo un tempo che è quello di oggi, dell'ic et nunc, cioè dell'ora, del qui e dell'ora, che Chopin, che Beethoven, che Mozart hanno a loro volta vissuto nel loro tempo. E questa è la parte più difficile, perché il conservatorio, anche un po' per definizione, tende alla conservazione della tradizione, quindi non vede di buon occhio chi cambia le regole e chi afferma con risolutezza il presente a scapito un po' del passato. E lì sono iniziati un po' i dolori per me. Uno degli esempi è appunto la famosa audizione che era riservata al conservatorio di Milano, che era riservata ai pianisti interni, che sarebbero stati poi segnalati alle varie società dei concerti per fare appunto dei concerti, delle esibizioni. C'era scritto programma a libera scelta, tutti i pianisti ovviamente hanno portato classici da Rachmaninoff, Chopin, Beethoven, eccetera, io invece ho portato le mie composizioni, e già ho dovuto fare battaglia in segreteria, perché dice, ma come le tue composizioni? Sì, c'è scritto libera scelta, però bisogna... Ma come mai? Insomma, per me era fondamentale invece, perché io avevo bisogno di suonare, avevo bisogno di incontrare un pubblico, non potevo rimanere chiuso lì. E poi c'è stata l'audizione. Ho fatto l'audizione, ho suonato un monolocale 7:30, quello lì. Finita, non solo quello, ho suonato anche Piano Karate, è un altro brano che adesso non ricordo, però ho suonato un quarto d'ora. Finita l'audizione, che era la sala verde del conservatorio, un grande auditorium, e a metà della gradinata con le sedie c'era la commissione, che era lontano, era distante. E il direttore del conservatorio, finita la mia esibizione, si è alzato in piedi gli ha detto: io la caccerei dal conservatorio, no? Proprio l'ha detto. Io poi, insomma, uno sa, lui mi fa bu, io mi spavento. Proprio è stata una cosa tremenda. E poi l'ha detto questa cosa proprio serio, no? Poi si è seduta, ha preso i fogli, ha detto: adesso andiamo via. Io sono rimasto lì. Poi ci ho pensato, adesso vado da lui, mi vado a chiedere perché, insomma. Vado qui, scusi, ma io non ho capito proprio bene questa cosa di essere cacciato dal conservatorio, perché insomma, oh, poi tutti i sacrifici per andare al conservatorio, insomma, lasciato il lavoro, tutto per trasferirmi a Milano. E lui mi ha fatto: perché c'è una tradizione che vuole che la musica contemporanea sia la dodecafonia, queste cose qua, oppure la musica sacra. Quindi lei in un certo senso non c'entra niente con la musica contemporanea. Poi c'era un altro della commissione che gli ha detto in quel modo, che secondo me passa alla storia per me, che gli ha detto: che Jarrett ancora non era nato quando c'era la dodecafonia, eccetera. Quindi vuol dire che, insomma, c'è un precedente, ho spiegato io, quindi c'è stato che Jarrett, posso anche io esprimere la mia musica. No, ha preso i fogli e se n'è andato. Sono tornato a casa, nel monolocale famoso, e è bellissima questa cosa, avevo lasciato la porta aperta, la luce accesa e il rubinetto dell'acqua aperta, e quindi non stavo proprio a casa monolocale. Se avete pazienza, finisco. Allora ho ripensato, che è brutto, poi pioveva pure. Basta, devo tornare a parlare con il direttore perché non l'ho capita questa cosa qua. Vado dalla segretaria, mi dice: no, per parlare con il direttore deve prendere un appuntamento, se ne parla tra 15 giorni. È il classico, no? Il sistema che ti chiude le porte. Però lui era dentro una stanza, e quindi fisicamente questo a casa deve tornare la sera, no? Quindi mi sono messo lì sulla sedia fuori dalla porta, aspettato che uscisse. Quando è uscito gli ho fatto: direttore, questa è una frase bellissima, perché gli ho fatto: direttore, lei stamattina mi ha spaventato. E lui ha detto: anche lei ci ha spaventato. Oh, adesso comincia a sistemare. Mi segua, siamo andati a fare le fotocopie e lì ha iniziato a fare un sacco di complimenti. Ma lei stamattina ha suonato una cosa geniale, una cosa bellissima, non si era sentita mai, una musica nuova, finalmente. Le devo presentare il presidente del conservatorio. No? Allora andiamo dentro alla direzione, mi presenta il presidente, la segretaria, quella segretaria che mi rimbalzava continuamente, no? Improvvisamente eravamo diventati dei propri amici. E allora io, dopo questa cosa, sono tornato a casa tutto contento. Ho superato l'audizione, finalmente, dopo mesi che sto a Milano, faccio il cameriere per pagarmi l'affitto, finalmente si apre una cosa così. Dopo un mese esce il risultato delle audizioni del conservatore, c'è scritto: Giovanni, lei non è idoneo a tenere i concerti. Questa finisce così la storia.
La morale.
Perché Hegel, nella Fenomenologia dello spirito, descrive una situazione del genere. Quando c'è un sistema così duro, arriva un individuo che lo mette in discussione. Allora, quando arriva l'individuo che lo mette in discussione, ci sono due possibilità: o cambia il sistema e lui diventa l'individuo che ha vinto, che cambia il sistema, oppure viene praticamente distrutto dal sistema. Ecco, io avevo capito che ero quell'individuo, però non avevo capito se avevo vinto o perduto. Forte e minaccioso.
Per chi non lo sapesse, Giovanni è laureato anche in filosofia, visto che hai fatto più di diversi riferimenti. Tant'è vero che uno dei tuoi soprannomi è il filosofo del pianoforte, il Mozart del 2000, non mi ricordo, ne hai diversi. Che effetto ti fa sentirti appellare con questi appellativi così importanti?
No, fa sempre piacere. Però c'è un altro che l'ha inventato un mio detrattore su un forum, no? Uno che mi odia, quindi mi dice delle cose sempre brutte, però ha detto che sono praticamente sono un farmaco cattivo che lo Stato dà al popolo per sì, è bellissimo questa cosa, che lo Stato dà al popolo per tenerlo buono, no? Bellissimo questa immagine. Poi c'è un'altra, che io sono l'idolo colto del popolo rock. Questa mi è piaciuta. L'idolo colto del popolo rock è bellissima.
Non è male.
Complimenti. Invece lui dice, Johnny Lee è l'idolo colto del popolo rock, proprio in modo dispregiativo. Invece mi ha fatto un complimento meraviglioso.
Infatti, perché dovrebbe essere uno spirito?
Lasciamo stare i forum dei detrattori. Sei tu? No.
Che ci fai sentire adesso?
Harlem. Harlem.
Abbiamo le richieste.
Sì, c'è la famosa battuta che faccio durante la presentazione, durante l'esecuzione, potete baciare. Che in coppia è avvantaggiato, chi è da solo si guarda dentro. Sanno che nel 2000, il 7 dicembre del 2000, ha fatto il cameriere pur di incontrarlo, no? Durante l'arrosto, nel momento più opportuno, sì, perché è il momento dove tutti un po' si rilassano, sono uscito fuori dalla mia veste di cameriere, ho spiegato che avevo fatto un disco, che era 13 dita, e lui è stato contentissimo perché così aveva accarezzato il suo enorme ego, no? Mi ha presentato a tutti, tutti quanti mi presentano a tutti dopo, no? Ha fatto un disco, no, ha fatto il cameriere per incontrarmi, così, ed era talmente felice che io già immaginavo il giorno dopo a braccetto con il maestro Riccardo Muti alla Scala, no? Così sognavo. Quando sono tornato nella cucina, dove tutti gli altri camerieri aspettavano l'esito di questo mio gesto, perché tutti sapevano della mia missione da 007, abbiamo festeggiato, viva, ti invito, e il nostro responsabile ha detto, vabbè, adesso però tornate a sparecchiare, no? Perché cioè, adesso basta festeggiare. Quando siamo tornati a sparecchiare, intanto se ne erano andati tutti, e aveva lasciato il CD sulla sedia, no? Un classico, e vabbè. Era finita lì? No, perché due mesi fa, in un concerto a Piangibane di Ravenna, che è un piccolo paesino fuori Ravenna, in un teatro, durante il Joy Tour, in un teatro da 200 posti, l'organizzatore è venuto nel camerino prima del concerto con gli occhi così fuori dalle orbite e mi ha detto, è venuto il maestro Muti e ha chiesto di vedere il concerto. Non è venuto mai. Allora mi ha detto, chiudete a chiave la porta del teatro, non fai uscire. No? E io ho suonato, fatto il concerto, devo dire, era come, cioè per un musicista avere il maestro Muti lì a 2 metri che ti sta a sentire è un po', non lo so, come suonare davanti al Papa per un sacerdote. Sembra meraviglioso. E finito il concerto lui si è alzato, applaudito pure, no? Mi ha pure stretto la mano e c'era un fotografo, ci ha fatto la foto, è uscito pure un articolo sul giornale locale, il maestro Muti applaude Giovanni Allevi, che soddisfazione, no? Si chiude una cosa, però finito il concerto mi ha invitato a unirmi a lui a cena, unirmi con lui a cena. E quindi ho pensato alla cena di Muti 2, no? Siamo stati a cena in un tavolo, c'erano anche altre persone del mio staff e del suo staff. E non ci siamo detti niente. Poi a un certo punto mi ha fatto una domanda classica: ma lei con chi ha studiato? Allora mi ha spiegato l'insegnante e così. Poi alla fine, proprio alla fine, ha detto una cosa che per me è fondamentale, cioè incredibile, mi ha detto: mi faccia avere le sue partiture per orchestra. Che cioè significa, cioè, si apre il mondo, e ha detto: questa volta non le dimenticherò sulla sedia. Grandissimo! Poi il professore del filosofo Siddhartha dice: bisogna sapere attendere.
Mi sembra ormai che è pratico di attesa, in realtà.
Sì, sì. Di camere e non finire.
Qualcun altro?
No,
a dirlo.
Ho bisogno che tu sia in vita.
Quando compongo, sì, hai in mente una esecuzione perfetta? Cioè, è possibile che un compositore non sia il suo perfetto esecutore?
Ma certo, io sono lacerato continuamente, perché Giovanni compositore è continuamente in conflitto con il Giovanni esecutore, che non è spesso all'altezza delle aspettative del Giovanni compositore. Infatti io quando sbaglio una nota, io piango dentro di me, anche se magari il pubblico è vicino a me e mi fa un applauso bellissimo, io dentro sto morendo perché ho sbagliato una nota. Cioè c'è il Giovanni compositore che lì mi dice: hai sbagliato una nota, no? Sì, perché comunque suonare il pianoforte ha a che fare con i limiti fisici, anche della mano, della tecnica, ha a che fare con la paura, con l'adrenalina di quel momento, e quindi può capitare che l'esecuzione non sia perfetta certe volte, però devo dire che capita anche altre volte che metto l'ultima nota e dico: mazza, tipo monolocale prima, bellissimo. Grazie. Come ti chiami?
Fabiano. Fabiano. Qualcun altro? Sì.
Da cosa è nata Back to Life? Ivan. Back to Life è la parte finale di un percorso che è iniziato da Panic. Attraverso l'esperienza dell'attacco di panico è nato tutto l'album Joy, che è un percorso musicale ma anche intellettuale, anche poetico, e finisce proprio con il Back to Life, che significa: una volta scoperta che la mia forza, la nostra forza, è la nostra fragilità, allora ci sentiamo invincibili, perché abbiamo accettato e abbiamo preso coscienza della nostra fragilità. E quando scopri questo dici: ma chi se ne importa che siamo così fragili, che siamo imperfetti, che siamo brutti, che se ne importa? Allora in quel momento ricominci a respirare, no? E allora il ritorno in vita, back to life, e parlerà.
Siamo arrivati alla fine di questo incontro, ci saluti con un'altra istituzione.
Sì, New Renaissance. Emiole, che ritardi di settima sono elementi tipici della musica del Rinascimento. A me piace mischiare adecchi di rock progress. Così è nato New Renaissance, che è difficilissimo da suonare, quindi facciamo le dita, no? Incrociate le mani. Grazie.